Come anticipato nella lezione precedente, vediamo ora una nuova istruzione che permette di effettuare un confronto differente dai precedenti, non un confronto di uguaglianza o disuguaglianza fra due variabili che sono probabilmente più comuni, piuttosto un confronto per capire e riconoscere se una variabile risulta minore o maggiore di un'altra. Ad esempio, può capitare che in un ciclo for si voglia controllare se una certa variabile indice diventa minore di 0. Vi prego di passare alla slide successiva, la numero 47. Questo confronto, nel linguaggio assemblativo del professore MIPS, è eseguito dall'istruzione set on less than. Un'istruzione che confronta due registri e pone un terzo registro pari a 1 se il primo è minore del secondo, altrimenti tale registro viene posto a 0. Nella trasparenza, ad esempio, come vedete, è riportata l'istruzione set on less than $t0, $s1, $s2. Come scritto a fianco, se S1 risulta minore di S2, allora T0 vale 1, altrimenti T0 vale 0. La domanda che viene posta nella prima riga è la seguente: come possiamo gestire l'istruzione branch if less than? O se volete, leggendo una riga successiva, noi possiamo utilizzare l'istruzione di set on less than per costruire un comando che realizzi la funzionalità di branch if less than. Salta se $s1 è minore di $s2 all'etichetta label. Potremmo realizzare questo comando attraverso due istruzioni. La prima è l'istruzione set on less than, quindi potremmo scrivere set on less than SLT $t0 $s1, $s2, che porrà T0 ad 1 nel caso in cui S0 sia minore di S1. Dopo di ciò potremo effettuare un confronto di uguaglianza fra T0 e il registro 0, in particolare un confronto di disuguaglianza, e quindi potremo scrivere branch if not equal $t0, $0, label, perché questo confronto di disuguaglianza salterà al label se T0 è uguale ad 1. Se invece T0 è uguale a 0, che vuol dire che non era vero che S1 era minore di S2, il programma non effettuerà il salto e procederà in sequenza, come giusto che sia, in un salto condizionato. Possiamo quindi estendere il ragionamento fatto per costruire, come la trasparenza ci propone, le strutture di controllo di tipo generale, che sono: salta se è maggiore, salta se è minore o uguale, salta se è maggiore o uguale, sulla falsa riga di quello che abbiamo appena visto per il comando salta se è minore di branch if less than, che fra l'altro era raffigurato nella trasparenza numero 47. Se noi scriveremo queste istruzioni, ovviamente potremo dedicare un registro a mantenere quell'indicatore, quel flag, che ci dice se la condizione di minore è verificata, oppure se, non essendo verificata, ci troviamo alla condizione di maggiore o uguale. Nella scrittura dei programmi noi siamo fortunati perché, come vi avevo anticipato in qualche lezione precedente, l'assemblatore ci permetterà di utilizzare dei comandi non realizzati nell'hardware, perché si farà lui carico di tradurre questi comandi nelle vere istruzioni implementate in hardware. In particolare, non vi dovrà stupire che noi potremo scrivere nei nostri programmi branch if less than label, come nell'esempio la slide 47 viene proposto. Dando l'incarico di tradurre questo branch flash then in set if less than, come poco fa abbiamo visto, e in branch if not equal. Quindi due comandi veri per realizzare questo nuovo comando che non è implementato nell'hardware, ma che si configura come una nuova istruzione in qualche maniera aggiuntiva. Non un'istruzione vera, perché l'hardware sottostante non c'è, ma un'istruzione fittizia. Il nome di questo tipo di istruzioni è pseudo-istruzioni, istruzioni false, false nel senso che non hanno un corrispondente nell'hardware. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è la seguente: se siamo noi a dover utilizzare i registri e noi sappiamo quali registri stiamo utilizzando e quali no, e quindi potremmo per esempio decidere che T0 contenga l'indicatore di minore. Ma se l'assemblatore che traduce, voi sapete che l'assemblatore traduce istruzione per istruzione, e quando il mio programma sarà in esecuzione non possiamo avere certezza di quale strada viene seguita per raggiungere una certa istruzione. E quindi questa nota che vedete nella penultima riga della slide 47 ci dice: l'assemblatore per realizzare questi comandi non potrà far uso di un registro che il programmatore usa nelle sue istruzioni, perché correremo il rischio di modificare qualcosa che si sta utilizzando e di compromettere in questo modo il corretto funzionamento. La soluzione a questo problema è in qualche maniera intuibile nella frase finale della trasparenza che ci dice: esistono delle regole, dei metodi per l'utilizzo dei registri che devono essere rispettati. Li vedremo a breve, ma prima vi dico che un registro dei 32 del processore, il registro numero 1 denominato AT, non è utilizzabile da parte del programmatore, ma è liberamente utilizzabile dall'assemblatore e ci permetterà di avere le pseudo-istruzioni, perché delle variabili d'appoggio che serviranno per realizzare funzionalità più complesse faranno riferimento a questo registro, senza correre il rischio che l'assemblatore modifichi un registro in uso nel programma, compromettendo il corretto funzionamento. Vi prego di seguire quello che vi dirò e magari di prendere nota su un foglio, perché vi resti più impresso. Per favore, provate a immaginare di voler eseguire, di voler realizzare il comando branch if greater than. In particolare, la sintassi è BGT, $T0, $T1, poi, che vuol dire salta poi se T0 è maggiore di T1. Come sapete, l'unica istruzione vera che abbiamo è la setif less than, che verifica se la condizione di minore è soddisfatta. E abbiamo a disposizione due comandi di salto reali, che sono il branch if equal, salta se sono uguali, e il branch if not equal, che vuol dire salta se sono diversi. Allora, se ci riflettete un momento, capire se T0 è maggiore di T1, come il branch if greater than ci propone, equivale a dire vedere se T1 è minore di T0. Quindi le istruzioni vere che noi potremo scrivere o che l'assemblatore utilizzerà per tradurre BGT saranno setif less than $T, che è il contenitore del flag dell'indicatore. E capire se la condizione di maggiore è soddisfatta scambiando l'ordine di operandi. Quindi la mia istruzione era BGT, $T0, $T1. Noi scriveremo setif less than $T, $T1, $T0. E quindi potremo dire branch if not equal $T, $0, poi. Quindi, in buona sostanza, abbiamo trasformato il test di t0 maggiore di t1 nel test di t1 minore di t0. Gli altri due casi che analizziamo sono branch if less or equal than. Quindi la sintassi potrebbe essere branch if less or equal $t0, $t1, poi. Allora, in questo caso quindi noi vogliamo verificare se t0 è minore o uguale di t1. Ma come potete immaginare, t0 minore o uguale di t1 equivale a chiedersi se t1 è maggiore o uguale di t0. Quindi l'operazione che faremo è vedere se t1 è minore di t0 e se t1 è minore di t0 è falso, vuol dire che sarà vero che t1 è maggiore o uguale a t0 e che quindi sarà vero che t0 è minore o uguale a t1. Quindi il mio comando BLE $t0 $t1 poi sarà convertito nelle istruzioni vere che sono SLT $t $t1 $t0 branch if equal $t $0 poi, perché l'istruzione di salto avverrà se t varrà 0 e t sarà 0 se t1 non è minore di t0, quindi è maggiore o uguale di t0. Simile e forse più semplice l'ultimo caso, il caso del branch if greater or equal than. Salta se maggiore o uguale di. Quindi la sintassi è BGE $t0 $t1 poi. Quindi vorremmo saltare se t0 è maggiore o uguale di t1. Quindi se t0 minore di t1 è falso. Le istruzioni vere che l'assemblatore produrrà o che noi potremo scrivere, ma nel caso in cui le scriviamo noi non potremo utilizzare il registro AT, sono SLT $t $t0 $t1 branch if equal $t $0 poi. Quindi avremo con questo esempio concluso tutte le combinazioni di salto: salta se è minore, salta se è minore uguale, salta se è maggiore, salta se è maggiore uguale. Grazie alle vere istruzioni che sono soltanto set if less than, branch if equal, branch if not equal. Come avrete intuito, a livello architetturale noi avremo solo pochissime istruzioni. Comprendere come istruzioni vere quelle che abbiamo citato avrebbe portato ad avere un hardware più complesso. Più complesso voleva dire di fatto rallentare le istruzioni o magari richiedere per ogni istruzione un numero maggiore di cicli di clock. Questa è un'architettura RISC nella quale la scelta è quella di avere solo il numero più piccolo di istruzioni possibile realizzate con la massima rapidità. Quindi possiamo concludere che sono più utili due istruzioni che siano particolarmente veloci con cui realizzare tutte le altre. A livello di programmazione saremo aiutati dall'assemblatore che ci proporrà, come avete capito, un set delle istruzioni più ampio rispetto alle istruzioni realmente presenti in hardware, che sono quelle che influenzano i tempi di esecuzione. Quindi saremo facilitati nel nostro lavoro perché verremo aiutati dal traduttore che metterà a disposizione altre istruzioni. Un costo che dobbiamo sostenere è il fatto di avere un registro dedicato allo scopo, che ovviamente sacrificherà uno dei detentori di registri e non sarà utilizzabile da parte del programmatore. Vi prego ora di passare alla slide numero 3 delle slide aggiuntive che vi ho proposto. Qui vedrete sulla sinistra la codifica in linguaggio C del costrutto che è ISO switch che viene proposto da tutti i linguaggi di programmazione e che ci danno la possibilità, come sappiamo, di scegliere fra più alternative, tra più operazioni diverse da effettuare, in base al valore di una variabile, la variabile di scelta di nostro interesse, che nell'esempio citato è la variabile k. Nell'esempio riportato nella slide, solo per motivi di spazio, si fa riferimento al caso in cui k possa assumere quattro valori diversi, ma ovviamente provate a immaginare che k abbia una variabilità più ampia. In particolare, nel caso in cui k risulta uguale a 0, ci troveremo nel case 0, k uguale a 1, case 1 e così via. Per favore, notate che la parte, diciamo, computazionale, la parte di calcolo che qui è proposta non è significativa, serve solo per noi, per capire come fare a intraprendere in maniera efficiente la strada giusta. E quindi i valori della funzione f che qui vengono proposti nel calcolo sono triviali, sono molto semplici. Il primo dice che nel caso in cui k è uguale a 0, case 0, f è uguale a i più j, case 1, g più h, case 2, g meno h, case 3, f e i meno j, come vedete. Ovviamente in un caso reale potremmo avere calcoli che sono più complessi, ma quello che a noi preme capire è come fare a raggiungere la parte di memoria in cui è contenuta la porzione di codice che realizza il caso di interesse per k uguale a 0, k uguale a 1, k uguale a 2, k uguale a 3, ma ipoteticamente anche a k uguale a 1000 nel caso in cui avessimo una scelta fra 1000 possibilità differenti. Potete intuire che la prima cosa che ci viene in mente è trasformare questo case, il caso dello switch, in una catena, in una sequenza di test del tipo if then else. Vuol dire k è uguale a 0? Allora, se k è uguale a 0, calcolo i più j. Se k non è uguale a 0, mi chiedo k è uguale a 1? Se k uguale a 1 calcolo g più h, ma se k non è uguale a 1 mi chiedo k uguale a 2 e poi k uguale a 3 e poi k uguale a 4 e vado avanti così. Potete intuire che questa strada è fattibile, in particolare quando diremo branch if equal, perché potrei confrontare la variabile che contiene k con il registro 0. È leggermente più complicato farlo con 1 perché non abbiamo un registro che contenga 1, però potete anche intuire che io potrei avere una variabile d'appoggio che contenga inizialmente 0, che poi incremento e diventa 1, che poi incremento e diventa 2, per poter fare i controlli di uguaglianza che nel caso dell'if then else che stiamo proponendo siano di interesse. Però capite che questa sequenza di test comporta due problemi. Il primo è che avremo delle soluzioni molto più rapidamente messe in pratica, quelle corrispondenti ai valori più bassi di k, e quelle che, ahimè, saranno molto più penalizzate. Quindi nel caso ipotetico in cui io abbia 100 scelte, corre il rischio di avere 99 scelte con esito negativo, perché l'ultima condizione è quella che mi fa andare nella centesima possibilità prevista. Quindi faccio il primo test e dico è uguale a 0, no, è uguale a 1, no, è uguale a 2, no, e vado avanti così. Quando arriverò all'ultimo test dirò è uguale a 99? No? Benissimo, allora sicuramente siamo al caso del 100 e quindi finalmente potrei eseguire l'operazione di mio interesse. Quello che fra un momento io vi vorrò proporre in linguaggio assemblativo è una soluzione eccellente, una soluzione nella quale non faremo nessun test di uguaglianza di questo tipo. È una soluzione che, grazie a un piccolo artificio, ci permetterà di raggiungere qualunque funzione noi si voglia portare avanti fra quelle previste, nello stesso identico tempo. Di più, impiegheremo lo stesso identico tempo sia nel caso in cui le scelte siano 4, come viene proposto nella trasparenza, ma anche nel caso in cui le scelte siano 40, 400, 4.000, quindi qualcosa di particolarmente efficiente, anche al crescere delle variabilità per la mia variabile k. Allora, per poter comprendere questa soluzione, io prego inizialmente di guardare il mio codice in linguaggio assemblativo un po' a salti. Vi proporrò prima di guardare la parte finale della trasparenza, poi andremo a guardare le prime istruzioni e poi finalmente andremo a vedere le pochissime istruzioni che rendono conto per la vera implementazione del costrutto case switch, che vedremo essere quelle nella parte centrale della codifica in linguaggio assemblativo. Come già abbiamo visto in altri esempi, prima di guardare le istruzioni, proviamo a vedere qual è l'attribuzione delle variabili e registri riportato in coda alla trasparenza. Come vedete, in questa elencazione, la variabile f che rappresenta il risultato della nostra elaborazione vorremmo che sia collocata nel registro S0. Gin S1, In S2, Gin S4, K in S5. Infine, in questo programma ci risulterà utile aver precaricato nel registro T2 il valore costante, il numero 4, e punteremo a una tabella di cui vi spiegherò il significato, che sarà collocata in memoria. L'indirizzo d'inizio di questa tabella sarà collocato nel registro T4. Come anticipato, vediamo ora la seconda parte del codice proposto. Questa parte ce l'aspettavamo. Sono le quattro porzioni che devono essere messe in esecuzione in alternativa in funzione del valore di k. Quindi vedrete la prima etichetta che leggiamo, L0 due punti. Questo corrisponde all'operazione da svolgere quando k uguale a 0. Il commento a fianco riportato ci dice che questo vale per k uguale a 0 e che in questo caso la funzione f sarà data dalla somma di i più j. Infatti, vedremo qui add $S0, che rappresenta il valore della funzione, virgola $S3, virgola $S4, che vuol dire la somma, come abbiamo visto, di i più j. Fatto questo calcolo, salteremo ad exit, dove le varie strade ipotetiche si ricongiungono, ed è l'ultima etichetta che compare nel codice. Invece, se k avrà valore 1, calcoleremo g più h. Quindi questa è l'istruzione di add che compare da fianco alle etichette L1. Se k varrà 2, faremo g meno h, ed è l'istruzione di sub che vedete a fianco alle etichette L2, seguito anche questa volta da quel j-exit che ricongiunge le strade. E l'ultima strada ipotetica è quella corrispondente al caso k uguale a 3, che prevederà la sottrazione tra i e j. Anche qui vediamo l'etichetta L3 seguita dal sub $S0, virgola $S3, virgola $S4. Vi prego di guardare ora la parte iniziale del codice. Le prime quattro istruzioni vi anticipo che servono soltanto per vedere se il valore di k che viene proposto è utilizzabile per la scelta delle mie quattro funzioni. Quindi, come il commento che è riportato a fianco alla prima e alla terza istruzione ci dicono, andiamo a verificare se k rientra nell'intervallo di accettabilità, quindi ha una variabilità da 0 a 3. Perché se k risulta minore di 0 o se k risulta maggiore di 3, non verrà eseguita nessuna di queste quattro possibilità per la funzione f previste e si andrà direttamente ad exit senza effettuare alcun calcolo. Quindi la prima istruzione, set if less than, va a confrontare S5 con 0, quindi k con 0. Se k è minore di 0, T3 varrà 1 E se T3 vale 1, questo, la seconda riga, branch if not equal, dirà se T3 che è uguale a 1 è diverso da 0, saltiamo ad exit. Quindi il nostro programma proseguirà la terza istruzione se K risulterà essere maggiore o uguale di 0. Una nuova set if less than andrà a confrontare sempre K, che è contenuto in S5, con questa variabile T2 in cui preventivamente avremo caricato il valore 4 e ci chiederemo: K è minore di 4? Ovviamente se K è minore di 4, T3 varrà 1. Se T3 varrà 1 vuol dire che K ha un valore accettabile che permetterà la gestione del costrutto switch di cui stiamo parlando. Viceversa, se K risulta maggiore di 3, quello che accadrà è che K non sarà utile per scegliere una delle possibilità di nostro interesse. Quindi la condizione idonea è quella in cui il valore di T3 sia 1, perché se è 1 vuol dire che K è minore di 4. Invece, se T3 è uguale a 0, la condizione della quarta istruzione, la branch if equal $T3, 0 è soddisfatta e quindi salteremo più avanti senza fare nessun controllo aggiuntivo su K, senza fare nessun tipo di elaborazione che ci permetta di raggiungere la funzione voluta. Prima di analizzare le prossime istruzioni, io vorrei però farvi capire qual è la strada che stiamo cercando di mettere in pratica. L'idea è abbastanza semplice da comprendere. L'idea è la seguente: io ho una variabile indipendente che è la mia k, che è il mio valore di k. Nelle poche righe che seguono, io voglio elaborare questo valore di k attraverso una funzione, chiamiamola funzione di accesso, che sia in grado di restituirmi l'indirizzo da cui parte la funzione voluta. Quindi, se k avrà valore 0, mi piacerebbe che la mia elaborazione, la mia funzione, producesse l'indirizzo che ho identificato col nome simbolico L0. Quindi si effettuasse un salto alla parte di programma che contiene l'elaborazione prevista per il primo caso. In modo simile, se k uguale 1, mi piacerebbe che la mia elaborazione restituisse il valore corrispondente all'indirizzo di partenza del secondo caso, quindi la routine che abbiamo identificato dall'etichetta L1. In modo analogo, quando k uguale 1 o quando k uguale a 3. Quindi l'idea alla base della nostra strada risolutiva è la seguente: prendo il valore di k, elaboro K, faccio dei calcoli e se sono fortunato, da questi calcoli produco l'indirizzo che identifica la specifica routine di mio interesse. Ovviamente l'esempio lo stiamo proponendo per la variabilità di K da 0 a 3, ma potrebbe essere esteso in maniera totalmente banale, senza aggiungere, vedremo, neppure un'istruzione, per una variabilità più ampia, quindi con k che magari vale da 0 a 100. Vediamo come fare. La soluzione che vi propongo prevede che sia stata costruita una tabella che chiameremo la tabella degli indirizzi di salto. In questa tabella collocata in memoria, noi avremo collocato, con degli opportuni comandi che in questo momento non vi propongo, ma che avremo modo di vedere più avanti nel corso delle nostre lezioni, avremo collocato in word consecutive L0, L1, L2 ed L3, cioè gli indirizzi di partenza delle porzioni di codice che si fanno carico dei quattro casi del costrutto switch che stiamo analizzando. Quindi, per esempio, immaginate che questa tabella si trovi a partire dall'indirizzo 1000, per dare un numero facilmente comprensibile, e che a questa posizione sia stato associato il valore che l'assemblatore associa, attribuisce all'etichetta 0. Quindi è come se io dicessi all'indirizzo 1000 mi troverò L0. All'indirizzo successivo in memoria, che lavorando in Word sarà l'indirizzo 1004, troveremo l'indirizzo corrispondente ad L1. All'indirizzo 1008 troveremo L2 e all'indirizzo 1012 troveremo L3. L0, L1, L2 e L3 sono i nomi simbolici attribuiti alle posizioni di memoria in cui troviamo le istruzioni che corrispondono ai possibili calcoli corrispondenti ai vari casi. Quindi non c'è nessuna limitazione sulla lunghezza, sulla complessità di questi calcoli. Ovviamente, se il calcolo previsto per L0 non fosse la semplice somma, ma fosse un calcolo molto più complesso, ci troveremmo nella condizione che L1 assume un valore più grande. Per cui, in maniera simbolica, potrei dire L0 varrà, non so, 40.500, L1 40.700, L2 42.000, L3 41.280 e così via. Quindi la tabella conterrà al suo interno tante Word, quanti sono i casi previsti. Ognuna di queste Word rappresenterà l'indirizzo da cui parte il codice attribuito alle varie routine. Si tratta ora di capire come fare a prelevare l'indirizzo di interesse. Questo indirizzo ovviamente dovrà essere caricato nel program counter perché venga eseguita la routine che corrisponde al caso pilotato scelto dal valore di K. Vi ho proposto, immaginate che questa tabella si trovi all'indirizzo 1000. Vorrà dire che se noi avremo come valore di K0, dovremo andare in memoria alla posizione 1000. Quello che leggeremo in questa posizione dovrà essere caricato nel program counter. Se K varrà 3, noi vorremmo andare a 1012, leggeremo il valore corrispondente all'etichetta L3 e questo valore lo caricheremo nel program counter affinché il programma esegua la funzione prevista per l'ultimo dei casi ipotizzati. Quindi capite che per ogni unità di variazione di K all'interno della memoria dovremmo spostarci di un identico numero di word. Quindi K uguale a 0 siamo esattamente lì, K uguale a 1 la word dopo, K2 la word dopo ancora, K3 la word dopo ancora e così via se K avesse un valore più grande. Quindi avrete compreso che il valore di K moltiplicato per 4 mi dice di quanti byte spostarmi per raggiungere nella tabella degli indirizzi la posizione di mio interesse. Che vi ho detto, mi avete seguito, adesso cerchiamo di interpretare insieme il codice. Siamo arrivati alla quinta istruzione che dice add $T1, $S5, $S5, che vuol dire prendo il valore di K e lo sommo a se stesso. L'istruzione seguente è la solita add $T1, $T1, che in sostanza in T1 mi permette di avere il valore di K moltiplicato per 4, come il commento a fianco ci dice. Questo valore lo andiamo a sommare al valore contenuto in T4. T4 lo leggete in basso, è l'indirizzo di partenza della ta mia tabella degli indirizzi di salto, quindi è il 1000 che io ho citato prima come esempio. Quindi io dirò, prendo il valore di 1000 che è contenuto in T4, lo sommo a 4 volte K e E questo mio nuovo valore quanto potrà valere? Varrà 1000 se k uguale a 0, 1004 se k uguale a 1, 1008 se k uguale a 2, 1012 se k uguale a 3. Quindi la load word che vedete alla riga successiva, che cosa farà? Andrà a leggere nella casella di interesse. E quello che leggerà lo metterà in T0, perché la load word $T0, virgola 0, parentesi $T1, chiusa parentesi, vuol dire leggo all'interno della memoria quello che trovo all'indirizzo indicato in T1 e lo copio all'interno di T0. Ma che cos'è il valore contenuto in T0? È esattamente l'indirizzo da cui parte la routine che vogliamo raggiungere. Quindi, se quello che vi ho detto vi è chiaro, vuol dire che questo valore di T0 deve essere copiato nel program counter. La domanda è: come si fa a copiarlo nel program counter? La risposta la conosciamo già. Jump to register è l'istruzione di interesse. Perché jump to register serve per copiare il contenuto del registro nel contatore di programma, nel program counter. Avevo citato questa istruzione jump to register quando vi proponevo il ritorno dai sottoprogrammi e vi dicevo JR$REA cosa vuol dire? Prendo il return address e lo colloco, lo scrivo all'interno del program counter perché voglio che il programma riparta perché si è concluso il mio sottoprogramma. Qui la funzionalità è simile. Io con degli opportuni calcoli ho ottenuto in T0 l'indirizzo da cui partono le istruzioni che realizzano la funzione attesa. Quindi, JR$T0 mi permette di collocare quello che abbiamo letto dalla memoria, che è stato scritto in T0, all'interno del program counter. Quindi, questa istruzione cosa farà? Mi farà andare ad L0, oppure L1, oppure L2, oppure L3, in base al valore di K. Perché il valore di K in sintesi l'abbiamo preso, l'abbiamo manipolato, abbiamo calcolato una funzione che ci ha restituito l'indirizzo a cui vogliamo andare. Questo indirizzo l'abbiamo collocato nel program counter. In sintesi abbiamo capito, compreso, che jump to register è un salto incondizionato all'indirizzo contenuto in un registro, perché questo valore è stato copiato nel program counter. Vi prego di riflettere un momento sulla soluzione che abbiamo adottato. Come avete visto, ha richiesto un lavoro preventivo di predisposizione della tabella degli indirizzi di salto. Ma questa soluzione è particolarmente efficace perché? Perché mi permette di raggiungere una qualunque routine senza far nessun confronto del tipo if then else reiterato. Funziona alla stessa identica maniera quando il valore di k ha una variabilità più ampia. Impiegherò lo stesso tempo identico per ogni routine, quale che sia il numero di routine di operazioni diverse che devo effettuare. L'unica differenza che ci sarà, se k ha una variabilità limitata o piuttosto ampia, è che la tabella degli indirizzi di salto diventerà magari più grande. Ma la domanda che vi pongo è: provate a immaginare di avere 1000 casi diversi fra cui scegliere, che ovviamente è un numero enorme. Pensate al vantaggio che ho. Io raggiungo una qualunque routine esattamente nello stesso tempo, quale che sia il numero di cose diverse, di parti di codice differenti che siano richieste. L'unica differenza, come vi ho detto, è la dimensione della tabella degli indirizzi di salto. La domanda è un problema che questa tabella magari richieda di immagazzinare 1000 word? Ovviamente la risposta è assolutamente no, perché 1000 word o il numero di word che servono è comunque un numero particolarmente piccolo rispetto a quella che è di norma l'estensione della memoria. Quindi Voi provate mentalmente a pensare a quante istruzioni richiederebbero 1.000 porzioni di codice che chiedono di fare 1.000 cose diverse, un numero stravolgentemente più grande rispetto alla dimensione di questa tabella che contiene esattamente tanti valori quante sono le scelte che dovrei fare. Quindi questa soluzione è di grande pregio e a questo esempio abbiamo dedicato un tempo non piccolo, primo perché non è una soluzione molto intuitiva, non è la prima cosa che ci verrebbe in mente, ma è uno degli esempi che ci fa capire che quando si affronta un problema non conviene partire in quinta con la prima cosa che ci viene in mente. È meglio meditare un attimo, riflettere, provare a ragionare per trovare una strada che sia efficiente, comoda, che permetta di risolvere il problema in maniera efficace. Questo esempio ci dice che aver seguito la strada di fare i confronti reiterati ci avrebbe portato a scrivere molte, molte più istruzioni, ci avrebbe portato ad avere un'occupazione di memoria quindi molto più estesa, ma soprattutto ci avrebbe portato ad avere una soluzione con tempi di esecuzione molto più lunghi e in qualche maniera potrei dire iniqui per le diverse possibilità previste dai valori di K. Ci spostiamo ora alla slide numero 4 delle slide aggiuntive. Ma prima di analizzare questo esempio, volevo introdurre l'argomento che tratteremo, e cioè quello della gestione dei sottoprogrammi o, se volete, la gestione delle procedure. Sappiamo già da fondamenti di informatica che i sottoprogrammi sono uno strumento particolarmente utile per la programmazione perché ci permette di riutilizzare il codice, ma ci permette anche di concentrarci istante per istante su ciò che è importante, su una parte del problema, su quello che è importante affrontare in un certo momento. E quindi in qualche maniera sappiamo che per eseguire dei sottoprogrammi dobbiamo passare dei parametri, li chiamiamo parametri formali, sono le variabili generiche su cui il sottoprogramma lavora. All'atto della singola chiamata, questi parametri generici lasciano il posto ai parametri effettivi, ai parametri attuali, che sono i valori con cui vogliamo calcolare la procedura, con cui vogliamo eseguire il sottoprogramma alla particolare chiamata. Faccio un esempio. Il sottoprogramma che calcola la radio di un triangolo prende la base, la moltiplica per l'altezza e divide per 2 il risultato. All'atto della singola chiamata, noi passeremo, ad esempio, il valore 5 per la base, il valore 3 per l'altezza. Ovviamente, se il programma verrà chiamato più volte, parametri formali verranno fatti corrispondere diversi parametri attuali, diversi valori su cui la procedura deve lavorare. Come sappiamo, l'utilizzo dei sottoprogrammi impone alcuni passi. Il primo è che il main program, il programma chiamante, il programma principale, dovrà mettere i parametri, le variabili che il sottoprogramma dovrà utilizzare all'interno di un qualche luogo accessibile al sottoprogramma. Questo luogo immaginate siano i registri, ma potrebbe essere anche la memoria. Poi bisognerà trasferire il controllo al sottoprogramma. Il sottoprogramma utilizzerà le risorse necessarie per elaborare i dati, quindi ancora una volta i registri o la memoria. Eseguirà il compito richiesto, metterà i risultati dell'elaborazione ancora una volta in un luogo che sia accessibile al programma chiamante, quindi degli opportuni registri, la memoria, e infine restituirà il controllo al programma chiamante, quindi si tornerà al punto di partenza. Come ben sappiamo, l'interlocutore principe per questo processore sono i registri e quindi bisogna sfruttarli il più che sia possibile, avendo ovviamente alcune accortezze. Un registro in uso da parte del main program e bisognerà stare attenti che non venga modificato distruggendo dei dati parziali elaborati dal main program, e quindi quando si ritornerà al main program, bisogna avere una ragionevole certezza che quanto è importante, quanto stavo utilizzando il main program, non sia stato modificato. Allora, per cercare di razionalizzare la gestione dei sottoprogrammi, nel processore MIPS esiste una convenzione d'uso dei registri che comincio a introdurre. Il primo registro convenzionalmente usato per questo scopo lo conosciamo già, è il return address, la sigla RA, nell'elencazione dei registri è l'ultimo, quindi il numero 31, e questo registro ha il compito di mantenere il valore che il program counter aveva quando è stata effettuata la chiamata, quindi quello corrispondente all'istruzione successiva alla chiamata. Quindi alla fine del nostro programma troveremo certamente l'istruzione jump to register $RA che ci permetterà di tornare al programma chiamante. Ma ci sono due altri gruppi che è importante gestire in base a questa convenzione. Questi due gruppi si chiamano registri A, registri argomento, sono quattro registri numerati da A0 fino ad A3 e sono dedicati al passaggio dei parametri al sottoprogramma. In maniera duale esisteranno due ulteriori registri che si chiamano registri V, V0 e V1, V sta per value, valore, e sono i registri attraverso i quali di norma il sottoprogramma restituirà i risultati dell'elaborazione al programma chiamante. Vi ho già anticipato che nel linguaggio del processore MIPS esiste un'istruzione apposita per richiamare le procedure. Questa istruzione si chiama Jump and Link. Salta e crea un collegamento. E la sintassi semplicemente è JAL, Jump and Link, e il nome simbolico attribuito alla procedura. Ovviamente all'atto della traduzione, come sappiamo, questo nome simbolico lascerà il posto concettualmente all'indirizzo a cui si trova la procedura, ma l'intero indirizzo non può essere memorizzato, e con quanto abbiamo detto a proposito del formato J delle istruzioni introdotto a proposito delle istruzioni di Jump, si costruirà l'indirizzo con il concatenamento dei 4 bit più alti del program counter, dei 26 bit contenuti nell'istruzione, con gli ultimi due bit collocati a 0 a seguito a causa dell'indirizzamento word. Link vuol dire che quando salteremo, noi non perderemo il valore che il program counter ha assunto alla conclusione della fase di fetch, quindi il PC più 4 rispetto alla posizione della jump and link. Ma questo valore sarà caricato all'interno del registro di ritorno, del return address, e l'istruzione di ritorno ci permetterà di ricollocare nel program counter il valore precedentemente salvato. Quindi l'istruzione di salto tramite registro, già utilizzata nel costrutto case switch, ci risolve il problema. Prendiamo il registro, in questo caso RA, e lo collochiamo nel program counter. Ricapitolando, il programma chiamante metterà i valori dei parametri che intende passare alla procedura nei registri da 0 ad A3. Utilizzerà l'istruzione jump and link sub, ammesso che la routine che vogliamo aggiungere abbia etichetta sub, e in questo modo salteremo a questa procedura, che è di fatto il programma chiamato. Questo programma effettuerà le operazioni richieste, memorizzerà i risultati dell'elaborazione all'interno dei registri V0 e V1 e successivamente restituirà il controllo al programma chiamante, se è una sola chiamata al main program, attraverso l'istruzione JR$RA. Una volta avviata la procedura, questa sicuramente utilizzerà i parametri ricevuti dal programma chiamante e modificherà i registri che serviranno per la restituzione dei valori. Ma il problema che si presenterà con assoluta probabilità è che per svolgere il proprio compito, la procedura abbia bisogno di utilizzare altri registri per elaborazioni parziali o per quanto serva. Quindi si presenta il problema che i registri che il sottoprogramma utilizzerà, e ahimè, potevano già essere in uso da parte del programma chiamante, e non sarà ammissibile che i valori del programma chiamante siano stati modificati, perché questo vorrebbe dire che il programma, alla ripresa delle sue attività a conclusione del sottoprogramma, si troverebbe in una condizione differente rispetto a quella del momento di partenza, del momento della chiamata. L'esigenza proposta ci fa capire che prima di utilizzare dei registri e modificarne il contenuto, il programma chiamato dovrà riversare i valori in memoria e a conclusione del programma dovrà recuperarli per riportarli al main program così come li ha ricevuti. Il luogo ideale in cui riversare i registri è lo stack. Lo stack sappiamo che è una struttura gestita in logica last in, first out, è una parte della memoria che viene raggiunta, viene gestita grazie a un registro interno alla CPU. E questo registro è il puntatore alla pila, o quello che conosciamo in inglese, lo stack pointer. Lo stack pointer ovviamente verrà aggiornato ogni volta che viene inserito oppure ogni volta che viene estratto un valore dalla pila. In alcuni processori gli inserimenti nella pila avevano delle istruzioni ad hoc che si chiamavano push, le estrazioni avevano un'istruzione ad hoc che si chiamava pop. Ora, nel processore MIPS, che è un processore RISC, non abbiamo delle istruzioni specifiche per la scrittura in memoria, per la lettura a memoria, quindi scrivere in memoria con delle store word usando come puntatore lo stack pointer, leggeremo usando l'istruzione di load word, chiaramente usando come puntatore lo stack pointer, eventualmente modificato con un offset, ma dal punto di vista concettuale il termine push e pop si usa ancora per indicare gli inserimenti e le estrazioni dalla pila. Come si può immaginare, il numero di celle di stack che servono nell'esecuzione di un sottoprogramma è quantificabile, ma quando i sottoprogrammi che vengono richiamati sono nidificati e ci troviamo davanti a una condizione di chiamate a sottoprogrammi condizionate dall'esito di operazioni precedenti, quindi magari a fronte di alcune condizioni si chiamerà un sottoprogramma, in altre condizioni non lo si chiamerà, la quantificazione puntuale di quanto spazio serve nello stack non è facile. Per avere il più grande spazio disponibile è prassi comune quella di attribuire la sommità della pila all'ultima cella di RAM presente nel nostro sistema e riempire lo stack, fare inserimenti nello stack dalla sommità a scendere verso l'area che molto più avanti conterrà i dati. Quindi all'interno della RAM noi vedremo gli indirizzi crescere per immagazzinare i vettori e le variabili di nostro interesse. Dalla parte opposta, all'estremo superiore, ci sarà lo stack. Ad ogni inserimento ci si sposterà verso l'area che contiene i dati. Quindi questo ci fa capire come mai lo stack cresce a partire dagli indirizzi alti verso indirizzi di memoria bassi. Al contrario, quando verranno estratti i dati dallo stack per reinserirli all'interno dei registri, si incrementerà il valore dello stack pointer, riducendo quindi la dimensione dello stack utilizzata. Commentiamo ora insieme il primo esempio che fa uso dello stack, che è riportato nella slide numero 4 che vi ho prima citato. Come vedete nella parte sinistra, come al solito il codice in linguaggio ad alto livello, ci fa vedere che abbiamo a che fare con una procedura che lavora con degli interi e che dovrà restituire un valore della mia variabile f data dalla somma di g più h da cui abbiamo sottratto la somma di i più j. Le variabili che utilizza questo sottoprogramma, g, h, i e j, saranno state come la convenzione ci richiede, proposte al sottoprogramma nei quattro registri argomento, quindi nei registri A0, A1, A2, A3 ordinatamente. Nel corso dell'elaborazione produrremo il valore di F all'interno del registro S0 e, come vedremo nelle istruzioni, questo valore verrà poi copiato all'interno di uno dei registri valore, in particolare nel registro V0, per essere riportato al programma chiamante. Per il momento non guardate, lo commenteremo dopo, quanto scritto nel rettangolo nella parte sinistra in basso della trasparenza, che ci dice qualcosa che in questo momento non saremmo in grado di ben comprendere. Vi prego di notare che in questo codice in linguaggio assemblativo, nel codice in linguaggio assemblativo corrispondente, la prima istruzione e la penultima sono indicate in rosso per un motivo. Il motivo è molto semplice: ho qui introdotto due nuove istruzioni che vedremo in dettaglio analizzando le luci di Hennessy e Patterson, ma che mi risultava utile anticipare. È una nuova istruzione di add che prevede un formato, non più il formato R, che era quello caratteristico delle istruzioni aritmetiche che lavoravano sui registri, ma utilizzerà il formato I. E questo formato si chiama I proprio per questo motivo, che è utilizzato nelle istruzioni che hanno un dato immediato. L'istruzione che vedete, add with immediate, $SP, $SP, meno 12, vuol dire che vogliamo decrementare il valore contenuto nel registro SP della quantità riportata nell'istruzione, il numero meno 12 presente, per produrre il nuovo stack pointer. A cosa servono le prime quattro istruzioni? Allora, le prime quattro istruzioni sono propedeutiche, sono rivolte a salvare tutto quanto nel programma si andrà a modificare per poterlo poi ripristinare e riproporre al main program come era arrivato. Quindi, in buona sostanza, noi qui vedremo la prima istruzione che dice: sposto il puntatore alla pila in basso di 12 byte. 12 byte, come sappiamo, sono 3 word. Quindi il puntatore alla pila si predispone per spostarsi creando spazio per 3 word. Infatti, le tre istruzioni seguenti sono tre istruzioni di store. La prima dice store word $T1,8 SP in parentesi. Vuol dire che nella prima casella libera che abbiamo al di sotto di quelle occupate, quindi ci siamo spostati in giù di 12, risaliamo di 8, andremo a collocare il registro T1. Nella seguente, quella che ha spostamento 4, metteremo T0. Nell'ultima, quella che usa proprio lo stack pointer come puntatore, andremo a scrivere il valore di S0. Prima di vedere l'elaborazione, quindi il calcolo vero e proprio di F che commenteremo fra un momento, vi prego di andare alle ultime 5 istruzioni del programma. Qui troviamo tre load word, l'add with immediate e il jump to register $RA. Queste operazioni servono per ripristinare il contesto quanto era in uso da parte del programma chiamante. E infatti la prima load dice: riporto in S0 quanto trovo nella cella puntata dello stack pointer, LW $S0, $0, $SP in parentesi. È la prima operazione di pop duale dell'ultima operazione di push che abbiamo effettuato. Poi troviamo load word $T0, $4, $SP in parentesi, che vuol dire recupero T0 preventivamente scritto in memoria e lo ricolloco in T0. E l'ultima dice load word $T1, $8 SP. Avendo prelevato le tre word che precedentemente avevamo scritto, finalmente possiamo riportare il puntatore alla pila alla posizione che aveva all'ingresso, nel momento dell'ingresso nel sottoprogramma. Quindi add with immediate $SP, $SP 12, quindi più 12, 12 positivo, ci permette di riportarci alla posizione che lo stack pointer aveva all'inizio del sottoprogramma. Come sapete, la gestione dello stack deve essere neutra, nel senso che, a tanti inserimenti, a tante push, devono corrispondere tante pop, quindi tanti prelevamenti. L'istruzione JR$A ci fa tornare al punto di partenza. Andiamo a vedere molto rapidamente la parte centrale del codice, che è quella che ha il compito di calcolare F. E quindi qui trovate per favore la prima istruzione add $T0$0$1, che calcola la somma fra G e H e lo mette in T0. La successiva somma add $T1$2$3 effettua la seconda somma indicata in parentesi, quindi quella di I più J. Avendo quindi il risultato della prima parentesi della formula in T0, il risultato della seconda parentesi nella formula in T1. In conclusione vediamo la sottrazione di queste due entità, quindi quel sub $S0$T0$T1 provvede a completare il calcolo di F. Questa istruzione avrà quindi prodotto in S0 il risultato del calcolo della mia funzione. Tenete però presente che S0 non è un registro di ritorno di valore al main program. Quindi l'istruzione seguente fa un'operazione molto semplice. Add $V0$S0$0 effettua la somma di S0 con registro 0. La somma di una quantità con 0 lascia inalterata la quantità. Questo valore sarà ricopiato quindi in V0 e quindi, effettuate le tre operazioni di pop, potremo tornare al programma chiamante con l'istruzione jump to register $A che già abbiamo visto e commentato. Come avete capito, l'istruzione appena commentata add $V0$S0$0 serve per copiare il valore da un registro a un altro, da S0 a V0. Vi anticipo che anche in questo caso potremo scrivere un comando un po' più semplice che si chiamerà move $V0$S0, che vorrà dire copio $S0 in $V0. Vedremo che questa non è un'istruzione vera implementata nell'hardware, ma sarà consentito il suo utilizzo dall'assemblatore, che la tratterà come un'istruzione non vera o una pseudo istruzione, che tradurrà esattamente in quella somma che abbiamo citato. Abbiamo così concluso l'esame del programma riportato alla slide numero 4. Non abbiamo però commentato la parte in basso a sinistra racchiusa in un rettangolo. Vi propongo ora le motivazioni che ci permetteranno di capire quanto affermato in quelle poche righe che abbiamo visto, abbiamo intravisto. Nell'esempio citato abbiamo salvato in memoria, nello stack, i registri che durante l'esecuzione del sottoprogramma erano oggetto di modifica e li abbiamo ripristinati per riportarli pari pari al programma chiamante. Questa procedura si può applicare, anzi si deve applicare, per non corrompere dati che siano in uso da parte del programma chiamante, del programma principale. Però questo comporta di effettuare un certo numero di scritture in memoria e di successive riletture. E come sappiamo, scrivere in memoria, quindi andare al di fuori della CPU o rileggere la memoria, richiede un certo tempo. Per questo proposito, nel processore MIPS viene introdotta una convenzione nell'utilizzo dei registri, che vedremo nei dettagli con la prossima slide di Hennessy e Patterson, che fra un momento analizziamo insieme, ma che ha come principio base il seguente. I registri li consideriamo divisi concettualmente in due entità distinte. Per il momento concentriamoci solo sui registri T e sui registri S. T sta per temporaneo, mentre S sta per salvato. Allora, non si tratta di registri temporanei, non si tratta di registri immodificabili, quindi salvati, ma L'interpretazione che dobbiamo dare a questi registri è la seguente. È come se noi avessimo separato la competenza d'uso di questi registri attribuendola per i registri T al sottoprogramma, per i registri S al main. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il programma principale richiama un sottoprogramma, sa già che questo sottoprogramma avrà libertà d'uso e di modifica dei registri T. Quindi i valori che nei registri T saranno presenti all'uscita del sottoprogramma potrebbero essere stati modificati. Viceversa, i registri denominati S sono registri di competenza del main program. Questo vuol dire che i valori contenuti nei registri S all'atto della chiamata al sottoprogramma deve essere garantito che siano mantenuti quando si ritorna al main program. Quindi i registri S sono, potremmo dire, di competenza del main program. Il sottoprogramma non li potrà modificare, li potrà magari leggere, ma non modificare. Allora, questo concetto che vi ho espresso ci fa capire una cosa importante. Quando entriamo nel sottoprogramma, se riusciamo a utilizzare solo registri T, non abbiamo nessun obbligo di salvare nello stack e di ripristinare, risparmiando così un certo numero di scritture e di riletture. Viceversa, se accade che i registri T nel sottoprogramma non bastano e quindi ci sarà bisogno di utilizzare i registri S o qualcuno fra i registri S, allora il vincolo di appartenenza che ho citato ci dice che questi registri devono tornare al mittente così come sono arrivati. Quindi il sottoprogramma li potrà utilizzare, ma preventivamente deve salvarne il contenuto nello stack e prima del rientro deve ripristinarne il contenuto così da riportarlo come è arrivato al main program. In maniera duale dobbiamo ragionare sul ruolo del programma chiamante. Il programma chiamante sa che il sottoprogramma può modificare i registri T. Se prima della chiamata nei registri T era stata collocata qualche informazione importante che il main program non vuole perdere, allora prima della chiamata dovrà salvare il contenuto di questi registri T nella pila, effettuerà la chiamata, il sottoprogramma li manipolerà a suo piacimento, ma al ritorno dal sottoprogramma sarà incarico del main program riprendere dalla pila, dallo stack, i valori di T precedentemente accantonati. Questa semplice convenzione ci permette di ridurre il numero di salvataggi e ripristini di registri in memoria. In particolare nell'esempio che abbiamo visto, quello della slide numero 4, il programma chiamante non si aspetta che i registri T0 e T1 siano preservati durante la chiamata a procedura sottoprogramma. Quindi le due istruzioni di store iniziali e le due load finali possono essere eliminate. E questo ci fa capire il perché della frase che nella trasparenza riportata dice si potevano risparmiare due push e pop, perché in base alla convenzione i registri da T0 e T9 sono temporanei e non devono essere salvati a cura del sottoprogramma. I registri da S0 e S7 invece sono registri saved, salvati, quindi per poterli riportare al mittente così come sono arrivati devono essere preventivamente scritti e in memoria ripristinati. Quindi nel programma che abbiamo visto, siccome noi abbiamo al centro del codice questa sub $S0, $T0, $T1, avendo modificato S0, preventivamente dobbiamo averlo scritto in memoria e alla fine dobbiamo ripristinarlo. E quindi la store e la word, il push e il pop di questo valore non possono essere eliminati, a meno che non si effettui qualcosa di questo tipo. Due diverse possibilità. La prima, potevamo inserire il valore di f calcolato non in S0, ma in uno dei registri t, perché di questi il sottoprogramma ha pieno controllo. Oppure, seconda possibilità, potevamo inserire direttamente in V0 il valore calcolato di f, e questo ci avrebbe anche permesso di evitare quell'operazione di copiatura da S0 in V0 fatta attraverso la somma col registro 0, o se volete con la pseudoistruzione MOVE che ho citato pochi minuti fa. Quindi in questo esempio tutte e tre le operazioni di inserimento e tutte e tre le operazioni di rilettura potevano essere evitate con qualche piccolo accorgimento. Questo era possibile perché quella che abbiamo analizzato prende il nome di procedura foglia. Vuol dire una procedura che fa il suo lavoro e ritorna il controllo al mittente senza effettuare chiamate. Come sappiamo, non di rado accadrà che le procedure possono richiamarne delle altre e quindi avere chiamate nidificate, o addirittura possiamo avere delle chiamate ricorsive. Questo è il caso in cui un sottoprogramma richiama una copia di se stesso. In questi casi, rispetto alla convenzione, è un po' più complicato, perché nel momento in cui, per esempio, il main chiama un sottoprogramma, il program counter da cui riprendere l'esecuzione viene messo nel return address. Ma nel momento in cui noi dovremo chiamare un nuovo sottoprogramma, quel return address verrà sovrascritto col valore che ci permetterà di tornare al sottoprogramma. Allora voi capite che a questo punto dovremo fare uso dello stack. Quindi la soluzione privilegiata di salvare nel return address ovviamente sarà efficace solo per l'ultimo richiamo, perché tutto funzioni quando siamo in un sottoprogramma e vogliamo effettuare una chiamata preventivamente. Il return address deve essere scritto nello stack per poi essere ripristinato al ritorno dal sottoprogramma che avremo chiamato. E discorsi simili valgono per l'utilizzo di sottoprogrammi in chiamate nidificate. Quando un sottoprogramma chiama un altro sottoprogramma, il secondo sottoprogramma chiamato avrà la libertà di modificare i registri T, ma quei registri T magari erano già in uso nel primo sottoprogramma. Quindi deve essere cura di chi effettua la chiamata, del sottoprogramma che effettua la chiamata, quella di scrivere i registri in memoria e riprenderli quando dal sottoprogramma si è rientrati, si è tornati. In sintesi, la soluzione consiste nel salvare nello stack tutti i registri che devono essere oggetto di salvataggio, tutti quelli che devono essere preservati. Quindi il programma chiamante memorizza nello stack i registri argomento e i registri temporanei di cui ha bisogno dopo la chiamata. Il chiamato salverà nello stack il registro di ritorno, se intende effettuare altre chiamate, e gli altri registri S che intende modificare, che intende utilizzare effettuando le modifiche. Lo stack pointer viene aggiornato ovviamente per tener conto del numero di registri memorizzati nello stack, quindi del numero di word scritte. Alla fine i registri devono essere prelevati, devono essere ripristinati ai valori originari e lo stack pointer sarà riportato, sarà riaggiornato per puntare alla sommità della pila, quella a cui puntavamo prima di effettuare le operazioni di scrittura. La trasparenza numero 48 evidenzia questa convenzione d'uso dei registri e potete notare in questa trasparenza anche che sono messi in chiara evidenza i numeri d'ordine attribuiti ai singoli registri. In particolare trovate, ma lo sapevamo già, che il registro 0 è quello caratterizzato dal numero 0. L'ultimo in fondo è il return address, che come sapevamo è caratterizzato dal numero 31. E vedete per favore i vari registri che abbiamo fin qui citato, il registro V0 e V1, che sono i numeri 2 e 3, e sono i registri che contengono i valori e i risultati delle nostre elaborazioni. I registri a 0 a 3 sono quelli dal numero 4 al numero 7 e questi registri sono dedicati a contenere gli argomenti su cui il sottoprogramma dovrà lavorare. Sono gli strumenti con cui il chiamante passa i parametri. Poi abbiamo i registri temporanei, da T0 a T7, i numeri 8 e 15, ma anche T8 e T9, numeri 24 e 25. I registri S, S0, S7 e così via. Il global point, alcuni puntatori, fra cui il global pointer, lo stack pointer, il frame pointer e il return address. Qualcuno di voi noterà che in questa elencazione non si vede, non appare il registro numero 1. Il registro numero 1 è il registro AT, che come sappiamo non è utilizzabile da parte del programmatore perché è dedicato all'assemblatore e permette all'assemblatore stesso di realizzare quei particolari comandi che abbiamo chiamato pseudo-istruzioni. Altri due registri che non vediamo in questo elenco sono i numeri 26 e 27. Prendo il nome dei registri K0 e K1 e sono dedicati al sistema operativo. Anche di questi faremo un cenno nelle nostre lezioni un po' più avanti. Concludiamo guardando nella trasparenza numero 48 il significato delle frecce verdi e rosse che lì vedete riportate. Allora, dovrebbe essere adesso chiaro che i registri indicati con la freccia verde sono quelli preservati, quelli in qualche maniera che possiamo essere adibiti, utilizzati dal main program. Viceversa, quelli indicati in rosso sono i registri non preservati, quindi potremmo dire in qualche maniera quelli utilizzati liberamente dal sottoprogramma. Questo vuol dire che i registri in verde devono tornare al chiamante così come sono arrivati. I registri rossi possono essere modificati a piacimento. Dobbiamo anche ricordare che lo stack al di sopra dello stack pointer, quindi la parte più alta della pila, è da ritenere preservata, non può essere modificata dal sottoprogramma. Viceversa, la parte dello stack al di sotto del puntatore alla pila, del valore corrente del puntatore alla pila, dello stack pointer, quello che è arrivato dal main program, è da considerare come non preservato. Il sottoprogramma può scrivere in questa porzione di memoria, con quell'add with immediate che avete visto con una costante negativa, quindi può spostarsi nella parte inferiore dello stack, visto che si riempie dall'alto verso il basso, dagli indirizzi alti agli indirizzi bassi, e collocare in memoria ciò che serve. Ovviamente, a fine sottoprogramma bisogna recuperare tutto quello che è stato immesso, sia per riportarlo al main program come è arrivato, ma anche perché la gestione dello stack deve essere neutra. Per concludere, vi ricordo anche qualcosa che dovete tenere in mente. L'add with immediate, questa istruzione nuova, somma con un dato immediato, farà uso ovviamente di un registro come destinatario dell'operazione di somma, un registro come primo operando, ma il secondo operando sarà parte integrante dell'istruzione. Questo valore potrà essere sia positivo che negativo. Non ci stupirà quindi che nel campo delle istruzioni dedicato all'offset, a questo spostamento, apparirà un numero in complemento 2, quindi dandoci la possibilità di rappresentare numeri con segno facilmente gestibili nelle operazioni di somma e sottrazione, come sappiamo da fondamenti informatici e come avremo modo di ripetere più volte all'interno delle nostre lezioni. Per concludere, vi invito a riflettere sul significato di registri preservati e registri non preservati, anche in considerazione del fatto che in qualche edizione del testo, purtroppo, è stato commesso qualche piccolo errore, è stata fatta un po' di confusione da chi traduceva che magari non comprendeva completamente cosa stava traducendo, e quindi c'è qualche piccolo errore nelle tabelle che vedete nella descrizione testuale, ma è facilmente identificabile se avete chiaro il significato di questi termini. sul sito del corso, per qualche edizione, io ho riportato un'errata corrige che siete invitati a guardare perché in qualche modo vi permette di identificare, se non l'avete già fatto in autonomia, in quale punto del testo c'è questo piccolo errore. L'errore non c'è ovviamente nelle versioni originarie, quelle in lingua inglese.